siamo arrivati al terzo momento di questo lungo salmo, che credo, io ritengo che sia molto bello, e un po' come tutti i salmi, perché tutti i salmi sono belli, perché esprimono qualcosa che l'uomo vive nel suo profondo, sono la preghiera dell'uomo, non di un uomo, ma in fondo noi nei salmi troviamo tutte le nostre emozioni profonde, quelle vere, ma anche le nostre povertà, troviamo la nostra storia. Bene, e questo terzo momento, vedete che sono i versetti che vanno dal 17 al 29, quindi un pochino più lungo di quello precedente, e come sintetizzerei questa terza parte? Direi così: pare che in questa parte abbiamo una invocazione filiale a Yahweh, quindi ancora una volta la sottolineatura di una totale fiducia in Lui, Signore mi fido di Te, ma c'è anche un'altra situazione che troviamo, e troviamo spesso anche nei profeti, è la delusione nell'uomo. Ricordate che Geremia dirà: benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè sappi che solo se confidi nel Signore trovi pace, perché Lui non ti delude, ma siccome noi poi nelle relazioni umane proiettiamo sugli altri tutte le nostre attese, è chiaro che saremo delusi, perché l'altro non è mai come vogliamo noi, no? E per questo che bisogna, prima di conoscere l'altro e di entusiasmarsi per lui, bisogna stare un po' calmo, perché spesso idealizziamo l'altro, lo mettiamo sul piedestallo, no? Quando Rupnik, che è un grande, lo conoscete anche voi, penso, Ivan Rupnik, che è un gesuita, pittore, autore di mosaici, eccetera, eccetera, è un po' quello che ha fatto il logo dell'anno della misericordia e poi anche tanti altri loghi. E quando in uno dei suoi colloqui sul discernimento spirituale dice: Ivan è innamorato di Natasha, non sposarlo, perché lo sposerai quando non sei più innamorato, perché quando sei innamorato così la metti sul piedestallo, allora lei non ha difetti, poi quando vedi che anche lei ce li ha, quel momento, allora mi ha imbrogliato, oppure no, mi ha deluso, sei tu che sei illuso. Allora prima devi metterla, per quello che io suggerivo anche agli innamorati, prima di tutto non mettetevi mai tra voi due da soli, a parte gli altri danni, comunque sia, perché? Ma perché vedete, uno vede l'altro e uno tende a idealizzare l'altro fino a metterlo sulla nuvola, ma siccome lei non è la Madonna di Lourdes, tu non sei San Giuseppe, allora è chiaro che poi vi troverete di fronte a delle delusioni, mentre invece se voi vi confrontate continuamente con altri, tu vedi che lei quando è con l'altro è un po' così, che con qualcuno tiene un po' il broncio, che lui è un po' arrogante, eccetera, no? Perché in fondo è così che si conoscono le persone. Finché noi le mettiamo sul piedestallo, sì, è tutto, tutti sono santi sul piedestallo, comincia a metterli giù. E quindi ecco perché si dice beato l'uomo che confida nel Signore. Sappi che gli uomini comunque, e le donne naturalmente, perché adesso con il femminismo imperante bisogna dire anche quello, perché a me è sempre insegnato che dire gli uomini vuol dire tutti, ma adesso ormai bisogna fare, quando uno/una dice così, quando fa un po' ridere, no? Però uno si dice tutto, chiunque sono. Però ritorniamo a noi. Cominciamo allora questo terzo momento, che comincia con un rispondimi. Vi ricordate che abbiamo visto il versetto 15, sollevami, cioè Signore sto sprofondando, tirami fuori. E qui ecco il grido: Signore non tacere, rispondimi Yahweh, perché buona è la tua misericordia. È bello che la parola buona è la tua misericordia, dove la parola buona è tov e misericordia ancora una volta è hesed, come vi dicevo, che vuol dire bontà, misericordia, pietà, compassione, cioè una serie di altre cose, ma tov in ebraico non è soltanto buono, ma anche bello. Non esiste un'altra parola nella lingua ebraica. Ciò che è buono è anche bello. Ricordate che il Vangelo ci trasmette un po' di questo. Quando San Giovanni parla del, noi diciamo, il buon pastore, se uno legge in greco c'è scritto o egoeimi o poimenokalos, io sono il pastore, quello bello. Noi abbiamo fatto diventare buono, no? Il pastore buono, ma in realtà perché ciò che non è bello non è neanche buono. Dio è bellezza e dunque è bontà. Quindi un uomo, guarda che nelle lingue più antiche o comunque dialetti eccetera, dire bello e buono è la stessa cosa. Mi ricordo quando ero a Sesto San Giovanni, una signora del sud che si confessava in dialetto, io capivo quasi niente, insomma, perché penso che era di Napoli, eccetera. Era simpatico ascoltarla, ma dicevo, ma un po' le perdo, ma non mi importa, tanto il signore le sa. E mi ricordo che allora io dicevo, signora, allora mi raccomando, guardi, lei stia sereno, ma davo dei consigli, no? E mi ricordo che una volta fa, padre mio, quanto sei bella! Vuol dire quanto sei buono, no? Ma quanto sei bella! Dice, ma quanto sei bella! Esprime la realtà delle lingue antiche, se volete, no? Dove bello e buono vanno insieme, quindi è bella e buona la tua misericordia, la tua hesed, Signore. Nella moltitudine, quindi le tenerezze sono tantissime, nella moltitudine della tua tenerezza, del no, è plurale in ebraico, delle tue tenerezze, volgiti a me. Quindi Dio non ha una tenerezza sola, ma ne ha una moltitudine, tantissime, e ne inventa ogni giorno una nuova. Capite che è bello, no? Anche questo modo di esprimersi. Signore, so che tu sei talmente tenero che ogni giorno ne inventi una nuova di tenerezza per me. Quindi abbiamo visto, rispondimi. Poi ancora dice, non nascondere il tuo volto dal tuo servo. Non so se voi la vostra traduzione sarà forse non allontanare, ma piuttosto è il nascondere. È chiaro che se uno si allontana non lo vedi, però c'è anche un velare, no? Tu lo puoi mettere, ricordate che quando Mosè chiede a Dio di poter vedere il suo volto, e allora Dio dice non potrai vedere il mio volto e rimanere vivo, vedere me davanti, tu mi vedrai, io passo, porrò una mano davanti a te, la mia mano, passerò e tu mi vedrai di spalle. Ma questo non è che perché Dio non vuole, perché noi quando ci rendiamo conto che Dio è passato? Dopo, no? Quando finalmente, prima, quando lui arriva, quando arriva l'occasione e lui è lì, non ti rendi conto. Poi dici, meno male che il Signore mi ha fatto sta roba qui, ti accorgi dopo, cioè, lo vedi di spalle. Dio lo vediamo sempre di spalle, no? Quante volte ci lamentiamo, ricordate già Giovanni Pascoli nella poesia della la mia sera, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera. C'è proprio nera, ma te guarda che è diventata rosa. C'è certe cose che dici, ah, mamma mia, cosa ho vissuto, no? Poi dopo guardi, una volta passato, dici, ma guarda Signore, sei stato più saggio di me, mi hai fatto vedere che questa cosa mi ha fatto crescere, no? Nessuno è mai diventato grande senza cadere, senza sbucciarsi le ginocchia, e dunque anche lì il Signore passa anche di lì. Quindi Signore, non nascondere il tuo volto vuol dire, Signore, fa che ti veda anche quando passi, non soltanto di schiena. Cioè in fondo quello che Gesù dice, aprite gli occhi quando il Signore viene, e se verrà a mezzanotte, se verrà nella notte, se verrà di giorno, tu apri gli occhi, perché il rischio è di accorgerti quando è già passato. Quindi allora non nascondere il tuo volto al tuo servo, dal tuo servo, perché un'angustia c'è per me. Signore, ho bisogno che tu sei qui accanto a me, perché io sto vivendo un momento di angustia, di disagio. Avete visto tutte le cose che sono state raccontate, no? Gli amici che mi abbandonano, quelli che parlano male di me, quelli che mi danno del ladro, quelli che mi hanno ingannato. Adesso andremo avanti, troveremo ancora altro, no? Presto rispondimi, ancora una volta, comincia con rispondimi Yahweh, poi riprende, presto risponditi, avvicinati alla mia anima, di per sé alla mia vita, io direi al mio respiro. Nafshi vuol dire sempre respiro, vuol dire ma non anima, piuttosto è l'uomo vivente che respirando, no? Se io non respiro, manca il fiato, no? Muoio. Signore, oppure quando due persone sono vicine e si parlano così vicine, ogni tanto si dice, ma tirati su che mi soffochi col tuo respiro, insomma, no? Allora invece no, Signore, ho bisogno che tu mi stia vicino, cioè sta vicino al mio respiro, insomma, stammi vicino perché alla mia vita comunque. Ho perso il filo, allora sì, 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 ho capito. Avvicinati alla mia anima, riscattala, cioè liberala dalla schiavitù. Riscattare vuol dire comprare uno che è stato venduto, no? Anche quando uno viene rapito, no? Ha pagato il riscatto, perché in fondo questo qui è stato portato via e dunque è come se tu dovessi ricomprarlo, no? In realtà non è stato venduto, però gli schiavi venivano venduti, è come dire, Signore, io ormai mi sento venduto al male, cioè questi mi hanno venduto al male, Signore, tirami fuori, riscattami, come tirarmi fuori dal pantano, tirarmi su dalle onde dell'abisso, eccetera, è sempre un tirarmi fuori, no? Riscatta la mia vita. Avvicinati alla mia vita, me stesso, alla mia anima, riscattala, a causa dei miei nemici liberami. Quindi c'è, vedete quanti imperativi, rispondimi, non nascondere, di nuovo risponditi, avvicinati, riscatta, liberami. C'è tutta una serie di, come dire, invocazioni, è un vero grido, è un'invocazione filiale a Yahweh che esprime però fiducia, non dice Signore tanto tu non mi ascolterai, no, ma sono sicuro. E poi aggiunge: tu hai conosciuto il mio insulto, l'insulto che gli altri hanno avuto nei miei confronti, no? E la mia vergogna e la mia confusione, cioè in fondo io so, Signore, che tu non sei un Dio che dorme, hai visto, hai conosciuto, vuol dire hai visto, hai toccato con mano questa cosa, hai visto che punto sono. Di fronte a te sono tutti i miei avversari, non sono proprio gli oppressori, ma sono gli avversari, cioè coloro che mi avversano, perché la parola avversario vuol dire uno che va contro di me, uno che rema contro, no? Avversare vuol dire questo, per cui la parola avversario non è intesa in senso di uno che mi opprime, ma è uno che cerca comunque di tirarmi dalla parte opposta a quello che io sono, quindi cerca di farmi deviare, insomma. L'insulto ha spezzato il mio cuore, cioè la mia volontà, non ho più neanche la capacità di decidere. Ricordate che cuore abbiamo detto che è il luogo della decisione, quindi Signore, perché molto spesso noi diciamo mi hai spezzato il cuore, ma un conto è la Bibbia che dice mi hai spezzato il cuore, vuol dire mi hai tolto la volontà di reagire, perché il cuore è la volontà. Noi invece dire mi hai spezzato il cuore vuol dire mi hai dato un dolore grande. Se ho chiarito la cosa. Quindi l'insulto ha spezzato la mia volontà, cioè sono talmente insultato che non ho più neanche la voglia di reagire. E vengo meno, ormai mi sento proprio incapace di reagire. Quando una persona dice non ce la faccio più, non riesco più, sono talmente oppresso che sono schiacciato. E ancora, e ho aspettato il compatire, ma non c'era. La traduzione è compassione, ma in realtà qui c'è il verbo. Ho aspettato il compatire, quindi è un verbo sostantivato. Ho aspettato che qualcuno si rendesse conto che io soffrivo. Compatire vuol dire patire insieme, eh? Perché dobbiamo stare attenti che spesso noi abbiamo ormai travisato il senso delle parole. Ah, sì, ti compatisco, perché è un poverino, no? Capisce niente. Bisogna compatirlo. Tante volte lo usiamo, no? Ora, invece, il senso originario di questa parola vuol dire compatire, patire con. Quindi, ho aspettato che qualcuno patisse con me, insomma, che condividesse con me, infatti è compassione, compatire, e non c'era. Ho cercato ancora consolatori e non ne ho trovato. Che cosa viene in mente qui? Facciamo una lettura cristologica. Gesù del Getsemani. Gesù che dice: vegliate e pregate con me per non cadere nel momento della tentazione. E loro dormono. Ecco. E quindi Gesù che dice: io ho aspettato con passione. Tant'è vero che San Luca, chi è che consola Gesù nel Vangelo di San Luca durante la Getsemani? Gli apparve un angelo e lo consolava. Gli uomini non riescono a consolare Gesù. Ci vuole un messaggero divino, solo lui lo può fare. Gli uomini dovrebbero, gli amici dovrebbero consolarlo, dormono. Coloro che hanno promesso di morire con lui, ronfano. No? Pietro dice: morirò con te. Capite? Ma siamo tutti così, non possiamo puntare, guardate che non possiamo puntare il dito su Pietro, perché Pietro è ciascuno di noi, come Giuda è ciascuno di noi. Noi siamo tutti Giuda, non pensiamo che Giuda, chi è Giuda nella Bibbia? Ricordate che Giuda, Gian San Giovanni è l'unico che lo definisce ladro. Dai Giovanni, cosa dici? Sono passati tanti anni, quanta ruggine tieni dentro. Ricordate che Giovanni scrive intorno all'anno 100 il suo Vangelo. E Gesù è stato tradito nell'anno 30 o 33. Quindi sono passati 70 anni, ma Giovanni che ruggine, che si copre, per fortuna che è santo. No, in realtà cosa sta dicendo Giovanni? Non sta dicendo che Giuda rubava i denari. Chi è il ladro? Definizione del ladro, qual è? Uno che dice suo ciò che non è suo. Appropriarsi di una cosa e dire che è propria, questo è il ladro. Allora, quando noi siamo Giuda, chi sono i Giuda nel mondo? Tanti, noi tutti. Perché? Diciamo nostri i doni di Dio, la mia intelligenza, la mia vita, i miei progetti. Prova a misurare il tuo respiro, ma mica tuo, chi te lo dà? Capite? Allora, quando io dico mio le cose, ricordate Satana nel deserto con Luca, no? Quando Gesù quando appare a Gesù, gli dice: se tu ti prostri, ti mostrò tutti i regni del mondo, se tu ti prostri e mi adorerai, questi regni, vedi, sono miei, io li do chi voglio. Ecco chi è il ladro, colui che dice suo ciò che non è. Quindi diventi anche tu il Satana, uno che si appropria di cose non sue, fai tue le cose che sono di Dio. Quando i doni di Dio, dici: sono proprio così, è proprio vero. Tante volte: ma guardi che intelligenza lei, ma guarda che è un dono di Dio, mica. E quelli che sono nati senza, non è che Dio non li ama, vuol dire che Dio ha fatto i doni a uno, un altro, no? Andiamo avanti. Allora, siamo arrivati, aspettavo compassione, ho aspettato compatire ma non c'era, ho aspettato consolatori e non ho trovato, siamo partiti dalla consolazione mancata a Gesù, siamo arrivati a Giuda, no? Posero nel mio cibo veleno, quindi hanno tentato anche di avvelenarmi, non solo mi hanno dato del ladro, ma hanno tentato di avvelenarmi. E per la mia sete mi hanno fatto bere aceto. Certamente vedete che è ancora la citazione che viene usata nel Vangelo della Passione per far vedere cosa è successo a Gesù, no? Hanno posto il cibo, abbiamo visto. Sia la loro. Allora ecco qui adesso l'augurio, no? Che Signore, guarda, adesso le auguro tutto. Infatti dice: sia la loro mensa di fronte ad esse, di fronte ad essi come un laccio. Cosa vuol dire sia la loro mensa di fronte ad essi come un laccio? Vuol dire che tu mi hai messo il veleno, vedrai, troverai qualcuno che ti avvelena a mensa. La tua mensa dove la vivi? Casa. Con chi si mangia in casa? Con i familiari. È una specie di legge del contrappasso, no? Gli amici, tu che sei amico mai tradito, ebbene troverai qualcuno che ti metterà il veleno anche a te. Ecco qui, la mensa, tu stai lì a mangiare coi tuoi e non ti rendi conto che è una trappola, ti ha messo il veleno anche a te. Lo diciamo, no? Anche Gesù lo dice, chi di spada ferisce, di spada perisce. È quello che viene chiamato mishpat in ebraico. In ebraico sono due parole, una per dire giudizio e l'altra giustizia. Il giudizio non è qualcosa che Dio fa e dice adesso te la faccio pagare, pam, giù. Tu hai fatto? No, il giudizio è una realtà che dentro è proprio insita alle cose che facciamo, no? Io sono passato col rosso, bam, ho fatto un incidente, perché l'altro aveva diritto lui di passare. Ah, Dio mi ha castigato, no, sei tu che ti sei castigato da solo. Cioè, c'è un giudizio che avviene, l'effetto boomerang, diciamo, no? Tu hai fatto il male, boh, l'ho già detto stamattina, chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè, quindi Dio non ha tempo da perdere per punirmi, c'è il giudizio che è questa realtà che è insita in ogni azione, fai il bene, verrà fuori il bene, fai il male, vedrai che sboccerà il male, ognuno raccoglie ciò che ha seminato, per quello che si riconosce dai frutti, mentre invece l'altra, la giustizia, è un'altra cosa, la giustizia è piuttosto Dio che ribalta i giudizi degli uomini, ecco che cos'è la giustizia. E quindi la tzedekà, l'uomo tzedek è il giusto, è colui che vede le cose come le vede Dio, cioè Dio ribalta i giudizi. Ricordate il Magnificat, ha abbassato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ecco, cioè Dio cosa fa? Gli uomini che dicono i potenti, evviva, evviva! Dio dice, va, li mettiamo all'ultimo posto, i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. E quindi questo Dio che è giusto perché dà a ciascuno il suo posto, non quello che gli danno gli altri. Ecco la tzedekà di Dio. Quindi, siccome loro si sono comportati male, ecco l'augurio, che raccolgano quello che hanno seminato, sia la loro mensa di fronte ad essi come un laccio, e per coloro che sono sicuri, quindi che si sentono tranquilli in casa, come una trappola. Cioè, in casa mia, guarda, non mi manca niente, ti metti in casa, e invece, proprio quelli di casa, così come tu hai fatto a me, vedrai che capiterà a te, perché tu hai fatto entrare nella tua vita questa doppiezza, questa malvagità, e questa malvagità è dentro nella tua vita, e quindi in qualche maniera provocherai i suoi danni, no? Alla fine il male che, se tu l'hai lasciato entrare, continua la sua opera. E ancora un altro augurio abbastanza duro: si offuschino i loro occhi dal vedere. Anche qui la pena del contrappasso, no? Io sono giusto e loro mi hanno detto che sono ladro, vuol dire che sono stati ciechi. Bene, che diventino davvero ciechi. Vedete che è proprio la pena del contrappasso, no? Che cos'era? Era una specie di conseguenza logica di quello che hai voluto, no? Se tu sei stato tutta la vita in mezzo alle cose che erano spazzatura, la tua vita diventerà spazzatura, fuori stare in mezzo diventa spazzatura. Quindi si offuscano i loro occhi dal vedere e i loro fianchi di continuo fa che vacillino. Qui viene usata la parola tamid per dire di continuo, non è per sempre. Per sempre è un'altra parola, ma tamid vuol dire che i loro fianchi, cioè vuol dire il fianco quando uno non regge, non sta in piedi, no? I fianchi che vacillano, cioè che non una volta o due, ma ogni volta che tentano di stare in piedi o di reggersi, che cadano giù, insomma è una maledizione abbastanza forte, se volete. E di nuovo va avanti con durezza, riversa su di loro il tuo sdegno. Addirittura c'è una parola durissima, hapka, che vuol dire la tua ira. Notate bene che non è, quando noi diciamo, l'ira di Dio. Che cos'è l'ira di Dio? Non è un Dio intavolato, perché Dio è amore, come può avere. Ma che cos'è l'ira di Dio? L'ira di Dio è il suo sdegno non contro chi fa il male, ma contro il male stesso. Faccio un esempio. La mamma di un giovane tossico, soggetto alla droga, è arrabbiatissima, ma contro i drogati? No, contro la droga. Quindi, in fondo è l'odio di tutto ciò che può distruggere, ecco l'ira di Dio. Dio detesta tutto ciò che può distruggere l'uomo, perché Dio ama l'uomo in una maniera sconfinata. Allora che riversa su di loro la tua ira, Signore, cioè questa ira che è questa potente capacità di disgregare e di distruggere il male. Dio non lo può sopportare e lo vuol distruggere. Cosa ha fatto Gesù sulla croce? Ha distrutto il male, ha ingoiato la morte e l'ha stritolata, l'ha fatta a pezzi, l'ha sbriciolata. La morte ha creduto di poter inghiottire lui, ma lui, avendo inghiottito la morte, ha distrutto la morte. San Paolo dirà: dov'è o morte la tua vittoria? Gesù ti ha inghiottito e quindi ti ha distrutto. È la distruzione, ecco l'ira di Dio, è il suo scagliarsi contro il male per distruggerlo, perché il male distrugge i suoi figli. Il male è non gli uomini cattivi, che non esistono gli uomini cattivi, esistono degli uomini infelici che fanno il male, ma tutti gli uomini sono figli di Dio, anche quelli che sbagliano. Noi non dobbiamo mai demonizzare nessuno. Se una persona spesso si dimostra cattiva, non è perché è cattiva dentro, ma perché ha vissuto delle è stata così amata poco che alla fine si porta dentro questa acredine continua nei confronti di tutti. Non avete mai sentito persone che hanno sempre da lamentarsi di tutti, contro questo, contro quello, contro quello, contro quello, che è proprio questo vivere male perché tutti sono cattivi, oppure tutti sbagliano, tutti ce l'hanno su con me, tutti non mi capiscono. Ma guarda, c'è qualcosa che succede, che tutti, prova a domandarti se non sei tu che non capisci bene, perché il discorso lì, certe volte ci facciamo le domande sbagliate, no? Di fronte a tutti quelli, possibile che sbagliano tutti, no? Domandarsi che se qualche volta lo sbaglio io, ecco, sì. Quindi riversa su di loro il tuo apka, cioè la tua ira, il tuo sdegno, e l'ardore del tuo furore li raggiunga. Quindi, perché tu vuoi distruggere il male, ecco, distruggerlo alla radice. Sia la loro dimora desolata, cioè che il male non possa più neanche avere una casa, in fondo, no? Un male. Cosa viene in mente la dimora desolata? Ricordate il Vangelo, la parabola di Gesù, quando dice: quando il maligno viene scacciato, gira per luoghi deserti e, non sapendo dove andare, dice: tornerò dalla casa da cui sono uscito. E trovandola pulita e adorna, va, prende 7 spiriti peggior di lui, prendono possesso di nuovo di questa casa e la situazione di quell'uomo è peggiore di prima. Che cosa vuol dire il Signore? Vuol dire che non basta avere un'anima pura dal peccato, è una casa vuota, pulita, ma disabitata. Occorre che la tua casa sia anche abitata dall'amore. Una casa disabitata diventa presto preda degli abusivi, no? Ecco. Per quanto sia pulita e bella, ma devi abitarla. Allora, comincia ad abitare il tuo cuore con l'amore e vedrai che il male non ci prende possesso. Per questo che non basta scacciare il male, bisogna riempire il bene. No? Ma io non faccio nessun male. Io vi sfido a trovare nel Vangelo che c'è una frase in cui Gesù dice: entreranno nel regno dei cieli solo quelli che non fanno alcun male. Avete trovato voi? Io mai. Tanti anni che esamino il Vangelo. E invece dice: entreranno i peccatori, le prostitute vi passeranno avanti. Ma come? Questi non hanno fatto alcun male? No. Perché non è il non fare alcun male, ma perché questi peccatori ne hanno talmente sono già arrivati alla saturazione di ogni del male, il male disgusta, che dicono non ce la faccio più e vado a bere l'acqua pulita, no? Mentre invece quelli che sentono già a posto, che non hanno fatto alcun male, cadono nella tepidezza, io ti sto per vomitare dalla mia bocca. Quindi non è chi non ha fatto alcun male, ma quelli che pur avendo fatto tanto male, in realtà si aprono e accolgono il bene. Anche perché non c'è nessuno che non ha fatto alcun male, è una bugia, almeno io tanti anni ne ho, mi ricordo che ero a Međugorje, stavo confessando e in quel momento, cioè, sapete, lì ci sono le file infinite, io ho detto che adesso devo andare perché devo celebrare la messa, e nel momento in cui stavo decidendo di uscire entra uno e mi si mette davanti con le, neanche si ginocchiato, neanche seduto, così dicendo: io non ho niente da dire, non ho peccati. Qua, a questo punto, se avessi avuto pulsante con botola, espulsione rapida, perché c'era fuori una fila enorme, quindi non ho peccato, cosa fai qui? Allora però in quel momento suona il violino della Melinda, sta apparendo la Madonna, dico, vedi, la Madonna è apparsa in tempo, mi ha fermato, e allora le dico: senti questa musica? Sì, che cos'è? Perché probabilmente è la prima volta che arrivavo a Međugorje. Che cos'è? Guardi, da qualche parte a Međugorje sta apparendo la Madonna. Ah sì? Allora si mette in ginocchio e preghi, adesso prego anch'io, poi dopo parliamo. Finito, mi ero un po' calmato, ho finito di suonare il violino, se no l'avrei spedito a quel paese che sapeva lui, ecco. Ecco, e allora dico: lei non ha fatto peccati? No, per esempio, quali sono i peccati che non ha fatto? Per esempio, io non ho mai tradito mia moglie. E ho detto: ma in quanti modi si può tradire la propria moglie? Con uno sguardo, con il cuore che perde il proprio controllo, il desiderio di un'altra donna, allora reverendo, no. Poi mi dico un altro peccato che non ha fatto: non ho mai ucciso nessuno. Ma in quante maniere si può uccidere una persona? Ma anche con una parola, anche con uno sguardo cattivo. E allora, man mano che lui mi diceva ciò che i peccati che non ha fatto, allora reverendo, vede che comincia a fare l'esame di coscienza sui peccati che crede di non aver fatto. Poi vediamo, perché alla fine è una sfida. Gesù ha detto che solo lui è venuto per quelli che sono malati, e se tu non sei malato, cosa sei venuto qui a fare, no? Anche perché non è che tu non sei malato, ti illudi di essere sano semplicemente perché non hai mai fatto gli esami, vai, ecco, quindi è un po' questo, no? Ritorniamo a noi, mi sono perso di nuovo, e allora dicendo che la loro sia desolata la loro dimora. Di per sé, più che dimora, nella lingua ebraica la parola è accampamento. Quindi cosa viene in mente? Viene in mente un assembramento di beduini dove ci sono delle tende che rischiano di essere che rimangano fuori, no? Cosa vuol dire quando una tenda rimane desolata, vuota? Vuol dire che non ha più parenti, che tutti sono morti, che non ha più motivo per avere una famiglia. E poi andiamo avanti e dice e aggiunge nelle loro tende, vede che parla, prima parla di accampamento, adesso parla di tende, vedete che è più coerente la cosa. Quindi nelle loro tende non sia chi abiti, quindi viene ripetuto due volte, si chiama polarismo nella lingua ebraica, è la ripetizione di un concetto con parole diverse, no? E ancora, perché tu, colui che hai colpito, cercarono, cioè, perché deve capitare tutto questo? È abbastanza complicata, la costruzione ebraica è così, perché tu, colui che hai colpito, cercarono. Perché allora deve succedere tutto? Perché queste persone sono dei vigliacchi. Che cosa fanno gli sciacalli di mestiere? Voi sapete chi sono gli sciacalli, sono non le persone ma anche gli animali, gli sciacalli, sono quelli che mangiano o le carogne, cioè quei animali già morti, oppure i cuccioli indifesi. Allora, quindi sono dei vigliacchi, tanto è vero che noi abbiamo gente che va a rubare nelle rovine del terremoto, sciacalli, perché questo qui è già stato colpito e adesso qui vanno a colpirlo di nuovo, no? Ecco il vigliacco. Allora, infatti, quindi l'idea è proprio questa, cioè, perché tu, cioè tu, Signore, hai già colpito, nel senso che hai permesso che ci sia il dolore, eccetera, quindi tu, colui che tu hai colpito, cercarono, cioè questi cosa hanno fatto? Sono andati proprio a colpire quelli che sono già colpiti da te. Tu, Signore, hai permesso che ci fosse questa malattia e questi vengono a girare il coltello nella piaga. Ecco la vigliaccheria, ecco lo sciacallaggio, no? Quindi sono persone, ricordate che Gesù, quando ti dicono guarda che Erode ti sta cercando, e Gesù dice andate a dire la soluzione italiana a quella volpe, ma probabilmente è a quello sciacallo. Che Erode è uno che si attaccava solo sui deboli. In effetti, finché Gesù fa miracoli, eccetera, rispettiamolo perché non si sa mai, mi manda giù qualche fulmine. Quando lo vede legato e arriva da lui e lui lo prende in giro e lui non reagisce, dice allora posso, boh, lo veste da pazzo, lo rimanda indietro. Capite? Ecco lo sciacallo. È colui che si mette contro gli inermi. Quindi questi, io ero già colpito e loro mi hanno colpito ulteriormente. Ecco qui. E ancora il dolore, quindi cercarono e il dolore dei feriti di te contano, cioè questi sono lì, hai visto il Signore, tac, ha fatto questo, l'ha colpito, ah guarda se valeva la pena di credere, perché crede, guarda, vedi che lui si diceva fedele, tac, gli è successo questo, gli è morta la moglie, hai visto? Quante volte non sentiamo queste cose qui. Alla fine sono cose che succedono a tutti, a chi crede e a chi non crede. Però ci sono delle cose che sono accadute e dunque loro cosa fanno? Si accaniscono su me che ormai ho già vissuto questi lutti, queste fatiche, questi disagi e in più mi prendono in giro, quindi raddoppiano la dose del dolore. Quindi, Signore, questi sono terribili perché sono dei veri vigliacchi che si scatenano contro quelli che sono già inermi e oppressi, no? Esistono, no, situazioni anche di questo tipo, dove che tu sei già abbandonato, non hai nessuno, eccetera, in più vengono anche a torturarti, a toglierti quel poco che credevi di avere. E poi ancora, imponi colpa su di loro, e ancora una volta colpa. Cioè, Signore, fa che questi non raggiungano mai, la parola è avon, che vuol dire errore. Questa colpa che hanno fatto, imponila su di loro, cioè, fagli capire che sbagliano, eh? Quindi hanno, c'è un errore di valutazione. E poi, e non farli entrare nella tua giustizia. E qui la parola non è giustizia intesa come giudizio, ma tzedekah, non so se la traduzione dice giustizia salvatrice, forse in realtà perché? Perché effettivamente la parola giustizia, tzedekah, vi dicevo, è Dio che ribalta le cose, cioè fa vedere, Signore, a questi qui che tu ribalti il giudizio degli uomini. Loro ritengono che io sono uno sconfitto, ritengono che io sia finito, e loro e tu invece tac, fa vedere che invece tu mi salvi. Loro mi dicono sei fallito, anche Dio ti ha abbandonato, fa vedere invece che tu sei capace di ribaltare i giudizi degli uomini. Quindi, e non farli entrare nella tua giustizia salvatrice, cioè non fargli vedere questo. E ancora, siano cancellati dal libro dei viventi. Cioè, c'è da immaginare che Dio tiene il libro, no? Dove sono su tutti i viventi, una specie di registro, un grosso registro, come il maestro che ha il registro delle presenze e delle assenze, no? E allora, Signore, guarda, depennalo, tac, loro vogliono la mia morte, che questo gli cada addosso, no? Siano cancellati dal libro dei viventi e coi giusti non siano iscritti, cioè che tu possa non iscrivere. Quindi da una parte c'è quest'uomo che si affida a Dio e dall'altra parte esprime tutta la sua delusione per quest'uomo. Per gli uomini, i suoi confratelli, coloro che vivono accanto a lui, che in qualche maniera hanno deluso la sua aspettativa e dunque C'è questa rabbia che si scatena nella Bibbia, la rabbia e il desiderio di ritorsione esprime non è mai la ritorsione contro il maligno, ma è contro il male. Cioè non è tanto, in fondo non è l'uccidere le persone, l'uomo esasperato che dice: Signore, distruggi il male. Queste persone incarnano il male in fondo, ti chiedo di distruggere il male, poi dopo loro si renderanno conto, ma tu fa vedere che è il bene a trionfare, non il male, dimostra la tua tenerezza, mi affido a te. Certamente ancora una volta, no, io penso anche la sofferenza di Gesù sulla croce, pensiamo alla passione, pensiamo a come noi siamo chiamati a vivere la nostra passione ogni giorno in fondo. In fondo Gesù ci chiede di partecipare alla sua risurrezione, ma risurrezione vuol dire vita nuova, ma non puoi arrivare lì se non sei passato attraverso il dono totale di te, che è la croce, che non è la croce è semplicemente un peso che porto sulle spalle, ma è scegliere di amare fino in fondo senza fermarmi di fronte alle opposizioni, alla morte. Io dico così, una cosa semplice: essere un sì all'amore quando tutto sembra essere un no. Gesù è sulla croce e dicono: vieni giù e crederemo, e Gesù dice: no, io rimango qui perché voglio essere un amore fino in fondo, anche a costo di morire, ti amerò anche a costo di morire, non scendo prima, no? Capite? E questa è la croce, amare in maniera piena, totale, incondizionata, anche a costo di perdere tutta la propria vita, un amore totale, per quello che viene chiamato agape, che vuol dire un amore assoluto. Dio è agape, Dio è amore, questo vuol dire, questo amore assoluto che non ti manda giù le maledizioni se tu non credi, ma ti ama ancora di più, perché sa che sei ancora più povero, hai bisogno di più, e tu hai più bisogno. Una madre che ha figli disgraziati, due o tre figli, tutti disgraziati, e ne ha uno solo buono. Alla sera quando va a letto con chi pensa? Dice: meno male che un figlio buono e gli altri vanno al diavolo? No, dirà: chissà i miei figli disgraziati cosa fanno. Quindi, abbiate, se Dio è un padre, a chi pensa? A noi che andiamo a messa tutti i giorni? No, ma questi qui sono già a posto. No? Il pastore va a cercare la pecora smarrita perché l'altro è già sicuro. No? E Dio è questo. Dio è così, quindi non vuol distruggere la pecora smarrita, ma vuol togliere il fardello del male su di sé, su questa pecora, perché possa ritornare poi al bene. Quindi non è la distruzione dei malvagi, ma la distruzione del male, che è un'altra cosa. Penso che possiamo allora pregare anche questa terza parte insieme. Rispondimi, Yahweh, perché benefica è la tua bontà, nella tua grande tenerezza volgi a me il tuo sguardo, non allontanare il tuo volto dal tuo servo, perché l'angustia è su di me. Presto rispondimi, avvicinati a me, riscattami, in risposta ai miei nemici redimimi. Tu conosci l'insulto, la mia vergogna e la mia confusione. Di fronte a te sono tutti i miei oppressori. L'insulto ha spezzato il mio cuore e sono sfinito. Ho sperato nella compassione, ma invano. Nel conforto, ma non ne ho trovato. Hanno messo veleno nel mio cibo. A me assetato hanno dato da bere aceto. La loro tavola diventi per essi una trappola, i loro banchetti un'insidia. Si offuschino i loro occhi e non vedano, sfibra per sempre i loro fianchi. Riversa su di loro il tuo sdegno, la tua ira li avvolga. La loro dimora sia desolata, la loro tenda senza abitanti, perché essi perseguitano chi non hai colpito e contano i dolori di chi hai ferito. imputa loro colpa su colpa, non entrino nella tua giustizia salvatrice, siano cancellati dal libro dei viventi e coi giusti non siano iscritti.